Radio Immagina.
Allora, con la cronaca noi oggi ci spostiamo immediatamente a Crotone, dove intorno alle 10 è arrivato il capo dello Stato Sergio Mattarella. Pochi minuti fa è arrivata anche la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Allora, io ringrazio e saluto intanto l'onorevole Stefano Vaccari in collegamento, bentornato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buon pomeriggio, dovremo essere in collegamento proprio con Crotone, con l'inviato dell'Avvenire Vincenzo Spagnolo. Buon pomeriggio, Spagnolo.
Sì, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
Allora, intanto dove ti trovi in questo momento?
Sì, io sono qui al Palaminone davanti alla Camera Ardente, dove è entrata da poco appunto la neosegretaria del PD Elly Schlein, e abbiamo salutato poco fa, intendo abbiamo come folla in massa di persone il presidente Mattarella, che è per ripartito dopo essere stato prima all'ospedale e poi anche lui alla Camera Ardente ad abbracciare sia i superstiti che queste povere insomma 67 bare delle vittime.
Allora, appunto, come ricordavi te, Mattarella è arrivato prima alla Camera Ardente, che è allestita presso il Palazzo dello Sport di Crotone, poi ha visitato, esatto, si è recato all'ospedale. Ha detto qualcosa il capo dello Stato Spagnolo?
Privatamente forse ai bambini che ha incontrato in pediatria, fra i piccoli superstiti, oppure al personale dell'ospedale, mi pare li abbia ringraziati, no, diciamo pubblicamente no.
Ancora
del resto si è stato anche da solo nella Camera Ardente, si è soffermato da solo, credo, a pregare o comunque il raccoglimento vicino alle bare. Sia la stampa che la cittadinanza è stata fuori.
La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, arrivando, ha detto qualcosa a voi cronisti?
No, da ieri avevamo capito attraverso insomma l'ufficio stampa del partito che non aveva interesse a parlare perlomeno all'arrivo. Non sappiamo se parlerà all'uscita o se nel pomeriggio, quindi non so quanto si tratterrà, non c'è chiaro, però arrivando l'abbiamo attesa fuori dall'automobile, non ha detto nulla.
Allora, io vorrei, certo, Spagnolo, per quanto possibile, perché poi quello che tu oggi scrivi sulle pagine del quotidiano Avvenire, cercare di capire che cosa è accaduto nella notte tra sabato e domenica, questo naufragio che poi ha portato alla morte di 67 persone, ricordiamo che 81 sono i superstiti e poi c'è un numero imprecisato di dispersi. Diciamo che così agli atti ci sono le dichiarazioni del comandante della Capitaneria di Porto di Crotone, Vittorio Aloi. Tu che cosa hai capito ricostruendo quelle ore?
Guarda, non so quanto tempo abbiamo, perché la ricostruzione sarà a fare molto laborioso, specie se la magistratura intenderà occuparsene per quanto riguarda i soccorsi, diciamo, la questione dei soccorsi. Ecco, noi ieri eravamo qui quando appunto Aloi ha detto alcune cose e cominciamo a mettere insieme dei tasselli, perché un pezzo alla volta si comincia a capire qual è stato il funzionamento o il non funzionamento della macchina dei soccorsi nella notte fra sabato e diciamo dalla sera di sabato all'alba di domenica mattina. Guarda, in realtà non si riesce a capire se sia stata una grande sottovalutazione oppure se ci sia proprio, come ieri diceva lui, un insieme di procedure complesse, diceva lui, un intrico di procedure fra il Ministero dell'Interno e quello dei trasporti dal quale dipende la Guardia Costiera, no? Che poi ha in qualche maniera pregiudicato. Di certo la dinamica è abbastanza sconcertante, cioè a un certo punto alle 10:30 di sera di sabato, addirittura c'è un messaggio risalente molto vago che pare che non sia riferito al barcone diciamo dei migranti provenienti da Izmir delle 4:57 di sabato mattina, che dice che c'è una barca in difficoltà nel Mediterraneo e c'è un messaggio nel Mar Ionio, quindi senza coordinate precise a tutti quelli che in quel momento navigano nel Mar Ionio, e quello parte dalla centrale della Guardia Costiera di Roma. Vabbè, e quello lo lasciamo stare se non era preciso, però alle 10:30 di sera parte questa segnalazione dall'aereo di Frontex, che dice, è alle 11 in realtà, perché allora alle 10:30 lo avvistano, dice guardate c'è questo barcone, dice che non è in quel momento, galleggia bene, che si vede solo una persona in coperta.
E si trovava a 40 miglia dalle coste di Crotone.
A 40 miglia dalle coste, sì. Dalle coste ionica, dove poi calabrese, dove poi più o meno è arrivato. E a un certo, quindi questa cosa, come dire, da un certo punto viene considerata non super allarmante, ma intanto partono due vedette della Guardia di Finanza che tornano indietro perché il mare è grosso. Parte la Guardia di Finanza perché fino a un certo momento viene considerata, da quello che stiamo capendo, un'operazione di, con un'espressione anglosassone, law enforcement, comunque di polizia, e non di mero soccorso, non di soccorso in mare. E che succede? Poi a un certo punto si perdono, l'aereo ritorna indietro, questo è un altro fatto surreale, ritorna indietro l'aereo di Frontex, non li vede più perché ritorna indietro perché è senza carburante, per ammissione di Frontex stessa, che nei giorni scorsi con un portavoce ha spiegato questa cosa, e che anche questo lascia sconcertati, cioè l'aereo torna indietro e nessuno poi più apre un occhio su questo barcone che viaggia. E il barcone continua la sua corsa, si spiaggia contro questa secca, perché poi qui c'è un'espressione scirocco e levante, sarebbe quando il mare ha queste condizioni di vento, è un mare pericoloso perché si porta dentro un po' di terra, si creano insomma delle situazioni difficili anche per arrivare a riva. Quella è una, considerate che quella zona di seccato di Cutro è una zona battuta da altri sbarchi in passato, proprio perché in condizioni più favorevoli si riesce ad arrivare quasi sulla battigia, per cui evidentemente non sappiamo ancora se proprio volevano andare lì, però se ci vanno è perché quella costa lì per loro è favorevole. E quindi sì, la barca si fracassa perché è un vecchio caicco caricato di persone oltre il limite, pare circa 180, e parte anche lì una chiamata in inglese al 112, che viene presa, arrivano i carabinieri, due poveri carabinieri in divisa, poveri, coraggiosi, non poveri, si tuffano e salvano alcune persone e raccolgono i primi cadaveri. Intanto, nel frattempo, partono altre chiamate e arriva altra persona di terra. La guardia costiera dice di aver ricevuto alle 4:37, mi pare di capire, una segnalazione vera e propria, e quindi parte questa macchina del soccorso SAR, che a quel punto non serve più. Certo. Quando arrivano alle 5 diventa più non un soccorso in mare, ma purtroppo un recupero. Questo è, diciamo, spero di non essere stato lungo.
No, sei stato Spagnolo, sei stato chiarissimo. Non so se puoi restare ancora in collegamento, onorevole Vaccari. Insomma, che impressione le fa la ricostruzione di quelle ore, no? Perché la cosa evidente è che, insomma, si conosceva bene quella che era la situazione di difficoltà in questo caso di queste imbarcazioni che viaggiava, però nulla si è fatto per aiutare le 180 persone che si trovavano a bordo?
Sì, sono abbastanza... No, ringrazio il giornalista per la ricostruzione puntuale che in parte avevamo già raccolto. È tutto molto allucinante. Sapere che si poteva e non si è fatto. Le parole del vescovo di Crotone sono emblematiche, le faccio mie, cioè non è possibile che si arrivi sempre dopo in queste situazioni, quando si può arrivare prima a salvare e non a recuperare, come ha detto bene il giornalista, perché stiamo parlando di salvare delle vite umane, poi una volta fatto si fa la polemica, si dice che l'Europa matrigna, si dice tutto quello che vi pare, ma il tema vero è che il ministro si deve vergognare delle parole che ha detto e preoccuparsi del fatto che lo Stato italiano, nelle persone che lui rappresenta, non ha salvato quelle vite. E se c'è il Presidente della Repubblica lì è anche per chiedere scusa, secondo me, perché siamo di fronte a una tragedia che ha dei nomi e dei cognomi nelle responsabilità.
È molto chiaro. Spagnolo, si è visto qualcuno del governo in queste ore a Crotone?
No, io sono qui dalle ore successive all'evento. In realtà è venuto il ministro Piantedosi, ha fatto una riunione in prefettura, ma poi non è tornato. È venuta Laura Boldrini, che abbiamo visto il lunedì, e poi non è venuto più nessuno, né di governo né di opposizione. Adesso c'è Elie Schlein, vediamo. Io non mi aspettavo questo, nel senso che la visita del presidente Mattarella oggi riconcilia un po' con quel senso di abbandono delle istituzioni che è un po' tipico. Io sono anche di Crotone, poi originario, un po' tipico del sud, quindi ci accompagna lungo tutta la nostra vita, quella di aspettarci un po' di attenzione che magari non abbiamo. Però al di là di queste considerazioni un po' quasi culturali, direi, non è che uno si aspetta, ci si aspetta chiarezza, no? Oggi qualcuno, mentre il presidente usciva, qualcuno dalla folla ha gridato più volte: Presidente, vogliamo giustizia e verità.
Certo.
Questa strage, no?
È
allora
chiaro.
Questo è che ci attende. Se in Parlamento
Sacrosanto.
se in Parlamento va il Ministro dell'Interno che continua a dire non era una situazione di pericolo, perché Frontex non ci ha detto che c'era pericolo, ma io ho fatto il marinaio, cioè d'inverno, nel mare d'inverno, un barcone con 200 persone, che sia forza 4, 5, 7, questo poco conta, è obiettivamente in una situazione di pericolo.
Certo.
Perdonatemi.
È così.
Cioè, non me lo deve dire Frontex, cioè non me lo deve dire nessuno. Se io
ma, appunto, devi intervenire, basta, fine, cioè... È per questo che serve la chiarezza. Abbiamo saputo pochi minuti fa che Piantedosi verrà in aula alla Camera il giorno 7 e al Senato andrà l'8. Ascolteremo cosa ci dirà, però lo contesteremo diciamo, per le parole che lui ha pronunciato in audizione e ovviamente nel merito delle giustificazioni che proverà a trovare, purtroppo.
Vacari, ti sentiamo lontano, sei in viva voce, perché il segnale è un po' disturbato.
No, sono con gli auricolari, scusate.
Se è possibile prendere il telefono, perché altrimenti non sentiamo bene, un segnale un po' disturbato, grazie.
Sì, provo a recuperare velocemente.
Sì. Perché così anche gli ascoltatori e le ascoltatrici, insomma, hanno modo di sentire. Ecco, perfetto, adesso molto meglio, grazie. Molto
sì,
meglio.
Dicevo, lo ascolteremo il giorno 7 qui alla Camera, poi andrà l'8 al Senato, però insomma lo contesteremo per le parole che ha pronunciato ieri, vergognose, e nel merito delle giustificazioni che immaginiamo proverà a trovare per quello che è successo, insomma... Non ci sono racconti per quello che serve, come la gente di Crotone ha chiesto, verità e chiarezza su quello che è successo, insomma, certo. Perché ci sono delle responsabilità.
Allora, intanto ringrazio e saluto Vincenzo Spagnolo, inviato di Avvenire. Grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, Vincenzo.
Grazie a voi, buon lavoro.
E a presto. Grazie. Arrivederci. Registro anche quelle che sono state poco fa le parole del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, commentando la visita del capo dello Stato Mattarella. Ha detto: credo che la presenza di Mattarella qui smuoverà un po' le coscienze. Questo dobbiamo fare. Vogliamo ribadire che questa gente a mare non si deve lasciare un minuto di troppo. Piccolo passo indietro, onorevole Vaccari. Torniamo alla giornata di ieri. Ieri la neosegretaria Eli Schlein in Commissione Affari Costituzionali alla Camera ha ascoltato l'audizione del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e poi è intervenuta. Abbiamo isolato un passaggio del suo intervento, lo riascoltiamo velocemente insieme, sentiamo.
Dopo la tragedia, dopo la strage che è avvenuta a largo di Crotone, lei ha fatto alcune dichiarazioni sul fatto che la disperazione non possa mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli. Ministro, io credo che queste dichiarazioni siano suonate a tutta Italia indegne di un ministro, disumane e totalmente inaccettabili, inadeguate al ruolo, essendo del tutto incuranti del fatto che le persone che partono fuggono da qualcosa, fuggono da guerre, da discriminazioni, da torture, da situazioni che lei, dall'alto dei suoi privilegi, probabilmente non ha mai vissuto neanche da lontano. Queste dichiarazioni hanno trasformato le vittime in colpevoli e io voglio chiederle chi è lei per stabilire che cosa giustifichi o meno la disperazione, se la scelta molto spesso è tra il rischio di morte per tortura o il rischio in mare. Ecco, di questo le voglio chiedere conto, perché le voglio chiedere in fondo, perché non si è fatto l'altra domanda, quella giusta, cioè quale alternativa reale hanno e cosa le istituzioni europee e italiane possono fare per costruire un'alternativa per chi fugge in cerca di protezione internazionale e ne ha diritto, perché così è stabilito dai trattati europei, dalla Convenzione di Ginevra e anche dalla nostra Costituzione.
Così la segretaria del Partito Democratico Eli Schlein. Onorevole Vaccari, ti aspetti un passo indietro da parte del Ministro dell'Interno, un intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni?
No, non mi aspetto nulla di tutto ciò, insomma, sicuramente ci sarà una difesa d'ufficio del suo operato, delle parole indegne che ha usato, perché abbiamo visto come è successo per il Ministro all'Istruzione, come è successo per altri, diciamo, episodi che purtroppo da quando governano sono accaduti, si chiudono a riccio e fanno quadrato per difendere l'indefendibile, insomma, quindi siamo in una condizione ovviamente dove loro useranno il potere che gli elettori elettori gli hanno dato e la forza che gli hanno dato per continuare a tenere un profilo, appunto, diciamo anche di disumanità, pur di affermare alcuni loro concetti che durante la campagna elettorale hanno caratterizzato la loro propaganda, insomma. E questo sul tema dell'immigrazione, così come delle diversità, pensiamo al decreto rave, cosa è successo, per una roba successa proprio nella mia città, e cosa hanno prodotto in termini di atti per limitare la libera espressione dei cittadini italiani contro la Costituzione. Insomma, ecco, abbiamo inanellato in queste, così come è successo con la, diciamo, che loro, quello che loro hanno definito rissa, che è stata un'aggressione fascista degli studenti a Firenze, e anziché il ministro di istruzione ergersi a difesa di quegli studenti aggrediti, ha aggredito dall'alto del potere che la Costituzione gli consegna l'insegnante che giustamente aveva all'indomani richiamato la Costituzione e quello che era successo nell'epoca del fascismo nell'indifferenza di tanti. Ecco, siamo in presenza di una destra che sta governando in questo modo e la nostra opposizione sarà ferma e dura su ogni passaggio.
Vaccari, ti leggo alcuni messaggi che sono arrivati al 342 14 26 902. Scrive Francesco Gallo: come far capire agli italiani che abbiamo bisogno di migranti ed è ovvio che dobbiamo andare a salvarli in mare? E poi ancora al CEST: con sincera soddisfazione apprendo che Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, fa parte dell'opposizione a questo governo. Il decreto dell'ONG viola la legge del mare e la nostra Costituzione. E poi il messaggio di Silvio: Stefano, Lischlein è partita benissimo sia su Piantedosi e sia sulla piazza della CGIL CISL UIL di Firenze di sabato. Ora però Elly e il nuovo gruppo dirigente non si devono far ingabbiare dalle correnti come è successo con Zingaretti. Cosa rispondi?
No, rispondo che ora ci aspetta una sfida a cui 1.100.000 elettori domenica ci hanno chiamato, cioè quello di mettere in campo un PD con un'identità chiara, sinistra, moderna, progressista, e la segretaria sta tenendo un punto di coerenza con quello che è stata la sua piattaforma che aveva presentato durante le primarie e i comportamenti conseguenti. E sono certo che in un rapporto di dialogo e di condivisione con Stefano Bonaccini e con chi l'ha sostenuto farà i passi successivi anche per la formazione del nuovo gruppo dirigente, a partire da quello che sarà l'assemblea del 12 di marzo e ovviamente, diciamo, tutte le scelte che da qui allora andranno fatte sulla direzione nazionale, sulla segreteria e quant'altro. Ecco, sono certo che tra i due, come hanno dichiarato, ci sarà una sintonia a far sì che il PD si dimostri unito, pur nella, diciamo, chiarezza della linea politica che è risultata vittoriosa alle primarie.
Messaggio di Franco Morselli da Modena al 342 14 26 902 sul partito.
Fammi segretario del circolo di Campo Galliano.
Oh, ecco, sapevo che vi conoscevate bene. sul partito fammi fare i complimenti e gli auguri a Elly Schlein, scrive Morselli. Tu sai quale sia la mia preoccupazione che sta nella pancia dei circoli, e cioè che si eviti una torsione radicale tale per cui si allarghi la forbice tra voto degli iscritti e voto popolare, perché poi i conti arrivano per tutti ed europee e soprattutto amministrative sono qui che arrivano. Prevalga quindi la saggezza di fare ogni sforzo possibile per aprire il recinto con equilibrio. Nei passaggi critici si trovano sempre nuove energie che si pensava non esistessero. Ragioniamoci serenamente. Ciao e buon lavoro, Vaccari.
No, no, Franco ha detto cose giuste che condivido, cioè le primarie hanno allargato a una fetta di elettorato che non ha votato noi alle ultime elezioni, come dimostrano anche le analisi che sono state fatte, e che ora dobbiamo sapere dimostrare di tenerci stretti, perché era il nostro obiettivo, quello di andarci a riprendere gli elettori che erano andati via dal PD, sono andati su altre forze politiche o addirittura sul non voto. Se queste primarie hanno avuto la forza di riportarle dentro, adesso dobbiamo avere la forza, la capacità di tenerceli stretti.
Certo.
Attraverso comportamenti, scelte, azioni coerenti e conseguenti a quel risultato, ma anche alla diversità che si è rappresentata tra il voto degli iscritti e il voto delle primarie, che deve far dimostrare a tutti quella saggezza che Franco dice, ma soprattutto responsabilità nella condivisione delle scelte.
Allora, ci sono anche dei messaggi un po' critici, Vaccari, che riguardano la storia recente del Partito Democratico, come ad esempio il messaggio che Simone da Bologna manda al 342 14 26 902. Senza vena polemica, ma non trovi ipocrita accusare il governo di disumanità quando la soluzione del PD al governo con Minniti era di fare gli accordi con i governi dei paesi di partenza, che certo non brillavano in cura dei diritti umani nel trattare i migranti in partenza? Cosa rispondi su questo?
Rispondo che la piattaforma e la candidata che è risultata vittoriosa vincente alle primarie di domenica su questo punto ha detto delle parole molto chiare di critica e di discontinuità rispetto a quella scelta che fu fatta e che sicuramente ha avuto dei limiti, delle sottovalutazioni molto gravi. Quindi credo che ci siano stati dei passi in avanti importanti.
Allora, messaggio di Girolamo. Onorevole Vaccari, abbiamo una nuova segretaria eletta democraticamente e pienamente legittimata, ha saputo intercettare molto bene il desiderio di novità che caratterizza l'elettorato in generale. Sono convinto che la nostra base elettorale si allargherà, siamo presenti di fronte a una grande opportunità per ridiventare un partito egemone. Una volta, come è giusto che sia, rinnovata la classe dirigente, bisognerà creare una comunità sviluppando la capacità d'ascolto e rifuggendo da pratiche di rottamazione di infausta memoria. L'obiettivo deve essere l'unità del partito per evitare che l'attuale entusiasmo sia una meteora. Bisogna complementare le azioni identitarie con politiche concrete. Io sono fiducioso che Elly Schlein è indubbiamente una persona intelligente. Molti si interrogano sulla tenuta anche, no, del Partito Democratico guardando a questo momento.
Io sottoscrivo quanto ha detto il nostro ascoltatore, esattamente quello che, diciamo, le analisi che va fatta adesso e il comportamento coerente che va tenuto. Bisogna lavorare appunto per non disperdere il grandissimo patrimonio. Io lo torno a dire, come ho detto qualche giorno fa, anzi domenica sera proprio da voi in radio, noi ci davano per morti, ci dicevano che al massimo saremmo arrivati a qualche centinaio di migliaia di persone che partecipavano alle primarie. Siamo l'unica forza politica in grado di fare quello che è successo domenica in tutto il paese, 1.100.000 persone vere che sono andate ai gazebo e nei circoli a votare, un percorso partecipato, democratico, aperto, chiaro e trasparente, che nessun'altra forza politica è stata in grado, sarà mai in grado di dimostrare di fare. Quindi dobbiamo essere orgogliosi di questo ed essere però all'altezza della sfida che quel 1.100.000 persone ci ha consegnato ancora una volta, con la fiducia che ha riposto a questo punto, certo in Elly Schlein, ma in tutto il gruppo dirigente che domenica è stato eletto dell'Assemblea e in quello che sarà l'articolazione della direzione nazionale, la segreteria e quant'altro, perché poi ci sono i gruppi dirigenti sui territori che ovviamente hanno la responsabilità anche loro, non di andare via o di abbandonare il PD, anzi di stare dentro e di dare il proprio contributo a partire anche dalle differenze.
Certo.
Perché sono, abbiamo visto, una ricchezza.
Vaccari, un'ultima domanda e poi la lascia la sua giornata al suo lavoro. Chi si aspetta di trovare in piazza sabato prossimo a Firenze?
Tantissime persone, insegnanti, iscritti, elettori del Partito Democratico. Abbiamo chiesto l'ha fatto la presidente uscente Cuppi a tutti i territori, di diciamo mobilitarci per garantire anche da altre parti d'Italia una presenza, perché la presenza della segretaria Schlein è un segnale molto chiaro dopo quello che è successo, dopo le parole e i comportamenti anche ancora una volta indegni del ministro dell'istruzione.
Vedremo, insomma, ci aspettiamo naturalmente tanta, tanta gente. Ci fermiamo qui per il momento, lo ricordo, era l'onorevole Stefano Vaccari. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi.